Questo è un podcast di Radio SBS. Per scoprire come ascoltare il nostro programma visitate sbs.com.au/italian.
Tra 2 anni, sabato, il campo progressista di Pisapia è sceso in piazza a Roma e con lui anche il Movimento Democrazia Popolare, Sinistra Italiana e quella parte di sinistra che nel PD non si riconosce più. Cosa cambia da questo momento?
Ma vedremo. Noi eravamo presenti con una delegazione per osservare, naturalmente con interesse guardare a quella piazza, ma l'ho dichiarato nelle ore successive. Mi pare che manchino ancora elementi di chiarezza sul terreno della prospettiva, ma soprattutto della piattaforma politica. Per quello che mi riguarda e che ci riguarda, una proposta della sinistra di questo paese ha la possibilità di guadagnare consenso e anche di rendersi utile solo se si colloca in una prospettiva radicalmente alternativa a quella del Partito Democratico e delle sue politiche, e non si prova ad immaginare formule astratte come nuovi o vecchi centri-sinistra. Il punto è la definizione di una piattaforma, di programmi, di proposte che, lo ripeto, segnino non solo una discontinuità, ma una radicale differenza, una radicale inversione di tendenza rispetto alle politiche di questi anni.
Ho letto che lei non ha partecipato, perché?
Sì, intanto perché noi non eravamo invitati a partecipare, a parlare, a dire la nostra in quella piazza. E dunque, quando una piazza non si configura come uno spazio di confronto, ma come l'affermazione di qualcosa di già definito, ho semplicemente fatto la scelta di non essere lì, ma di seguire comunque quell'appuntamento. Ripeto, alcune cose positive sono emerse, ma mancano ancora necessari elementi di chiarezza che indichino la prospettiva utile e necessaria su cui costruire uno spazio unitario più largo.
Il tentativo di sfatare il mito dell'antirenzismo però non riesce a reggere, che se ne dica, il nemico numero uno è sempre Renzi, che continua imperterrito a dichiarare di tirare dritto e sottolinea come il Partito Democratico sia la più grande comunità politica del paese. La spaccatura che permane non rischia di rendere il centrosinistra intero poco credibile in ottica politica?
Il centrosinistra non esiste più e non da oggi. Per quel che mi riguarda, il nemico non è Matteo Renzi, non sono affetto da antirenzismo, il nemico sono le politiche che Renzi ha costruito, ma che il Partito Democratico più complessivamente ha rivendicato. In quella piazza c'era tra gli altri Andrea Orlando. Credo sia molto difficile considerare Andrea Orlando un interlocutore, perché l'unica ragione per cui lo si possa considerare tale è perché ha sfidato Renzi alle primarie o perché, a differenza di Renzi, rivendica il valore della coalizione del centro-sinistra. Ma Andrea Orlando è stato protagonista di tutti i governi di questa legislatura, dei provvedimenti che sono stati presentati, di quelli che lui stesso ha scritto o firmato, come i 2 decreti insieme al collega Minniti in tema di immigrazione e sicurezza presentato recentemente. Tutte scelte sbagliate. Dunque il punto è che serve una differente impostazione sul piano, lo ripeto, del merito e dei contenuti. Tutto il resto rischia di essere dibattito molto astratto e anche per questa ragione poco attrattivo per la vita concreta delle persone.
Frattoianni, lo stesso D'Alema ha affermato che questo nuovo schieramento dovrà quanto prima ottenere riscontro politico nelle varie amministrazioni e la diaspora dal Partito Democratico, visto nei giorni scorsi, effettivamente fa pensare che le cose non stiano andando così male. A livello programmatico, cosa vi contraddistingue?
Ma noi pensiamo, questa è la proposta di Sinistra Italiana, che sia necessario invertire la rotta sul terreno degli investimenti pubblici, tanto per cominciare a rimettere al centro gli investimenti pubblici per creare buono e qualificato lavoro, innanzitutto sul terreno di un piano per il lavoro ecologicamente sostenibile che abbia al centro la messa in sicurezza idrogeologica e sismica del territorio, che rimetta al centro di un progetto di paese la scuola, l'università, la cultura, la ricerca, che per esempio chiuda la stagione dei bonus e degli sgravi fiscali e riapra quella invece di una politica di prospettiva capace di costruire nuova economia e nuovo lavoro. E poi pensiamo che vadano restituiti i diritti che sono stati sottratti, a cominciare da quello fondamentale per la libertà di chi lavora e nel lavoro, l'articolo 18. Pensiamo che servano misure a sostegno del reddito per chi in questi anni si è drammaticamente impoverito con la crisi e con le politiche di austerità che ne hanno aggravato gli effetti. Insomma, pensiamo che serva un manifesto, una piattaforma che da un lato smantelli le leggi sbagliate che hanno contraddistinto la stagione di questa legislatura, dall'altra però indichi concretamente una tendenza diversa e una possibilità di costruzione di alternativa sul piano dello sviluppo, della crescita, dei diritti delle persone.
Frattoianni, la figura di Pisapia che valore aggiunto vi dà? A Milano i suoi detrattori dicono che nei 5 anni abbia tagliato i nastri dei progetti lanciati dalla giunta Moratti, dimenticandosi delle periferie, dura eredità lasciata all'attuale sindaco Beppe Sala.
Ma guardi, il punto è che Milano Pisapia è una personalità che può dare un contributo, naturalmente, come ognuno può darlo in questo percorso. Quel che nessuno può immaginare è di autolegittimarsi o imporci come leader di una proposta politica di questo tipo, perché i leader si costruiscono in solo due modi: o perché sono in grado con la loro proposta e il loro discorso pubblico di convincere tutti e di rappresentare tutti, non è questo il caso, oppure perché sono scelti in modo democratico, attraverso un processo democratico nel cui ognuno possa dire la sua e esprimere la propria preferenza. Quindi Milano Pisapia, ripeto, può essere una figura capace di dare un contributo a questo percorso, ma certamente non mi pare che oggi possa riassumerlo o rappresentarlo in modo esclusivo.
Frattoiani, un'ultima domanda sull'immigrazione. I toni si sono accesi dopo che l'Italia ha puntato i piedi in Europa fino al preaccordo di poche ore fa con Francia e Germania, che anticipa il G20 di Amburgo. Che ne pensa?
Io penso che vada sicuramente ricordato con la massima forza a questa Europa che su tema così rilevante, complesso come quello dell'immigrazione, l'Italia non può continuare a sopportare da sola l'impatto di questo fenomeno, ma nello stesso tempo è necessario da un lato sfatare un racconto spesso e volentieri distorto. Noi non siamo di fronte a un'invasione, continuano ad arrivare numeri che sono in linea con gli anni precedenti. E c'è da questo punto di vista l'urgenza, la necessità che anche all'interno del nostro paese la dislocazione delle politiche di accoglienza venga distribuita in modo equo. L'Europa non fa in nessun modo il suo mestiere. Io ho detto in più occasioni che forse è arrivato il momento di mettere in discussione la nostra partecipazione al bilancio europeo se l'Europa non farà il suo dovere. Però la stessa cosa va posta anche a quasi 6.000 comuni, 5.000 e oltre comuni italiani che oggi rifiutano di fare la loro parte sul terreno dell'accoglienza. Sì, 8.000 comuni, solo 2.800 accolgono migranti, ed è tutto evidente che in questa condizione una gestione che non sia continuamente emergenziale ma che in modo razionale affronti questo fenomeno rischia di diventare impraticabile. Quindi ci vuole una voce forte nei confronti dell'Europa, ci vuole su questo colpo di reni e una svolta, e qualcosa cominciamo a vederlo, anche se l'annuncio e la minaccia di una chiusura dei porti mi sembra una forma sbagliata oltre che propagandistica per porre la questione in Europa, e tuttavia bisogna che questa forza venga impiegata anche nei confronti dei troppi comuni, spesso amministrati da quelle forze che non vogliono i migranti o chiedono all'Europa di intervenire ma che poi non le accolgono sul proprio territorio, nei confronti di quei comuni che sono inadempienti e che in modo egoista contribuiscono a rendere più complesso un fenomeno che, ripeto, è un fenomeno strutturale, quindi col quale bisogna fare i conti in modo strutturale e non emergenziale.
E dopo i ballottaggi che hanno visto una ventata di destra, cosa potrebbe succedere all'immigrazione?
Potrebbe succedere quello che purtroppo già sta accadendo, cioè potremmo vedere ancora più irrazionalità e ancora più ricette che invece di gestire in modo intelligente per i migranti e i loro diritti e per i cittadini dei territori in cui sono accolti e i loro diritti, questa diminuzione in modo intelligente rischia invece di continuare a produrre elementi di squilibrio, di tensione e aggiungo anche di pericolo per una gestione che, se permane dentro uno spazio di irrazionalità, può provocare soltanto problemi per tutti, per i migranti e per i cittadini italiani.
Avete ascoltato un podcast di Radio SBS. Seguite il programma in diretta ogni mattina alla radio. Potete anche ascoltarci on demand attraverso il nostro sito e la SBS Radio app. Visitate sbs.com.au/italian.